dopo la parola. Adesso do la parola a Luisa, che ha detto che parlerà molto brevemente, e poi facciamo la pausa e il video.
Mai dire che si parlerà brevemente, Roberto, non bisogna mai dire. E intanto io vedo che moltissimi di voi e moltissime di voi sono stati in Palestina, riconosco i volti, quindi le cose che diceva Vassim sono fondamentali e voi le avete visto e le avete percepito. Ogni volta che noi andiamo in Palestina è una meraviglia per il miracolo che sono i palestinesi, che resistono quotidianamente a un'occupazione, a una colonizzazione brutale, e resistono non con gli stereotipi che ci hanno abituato a vedere, non con la narrativa israeliana di palestinesi che sono islamici e loro sono i nostri difensori, gli israeliani da un mondo islamico che bussa alle porte, non giovani che sparano per aria o che tirano cammini. No, noi vediamo costantemente in Palestina la ricchezza, l'articolazione, l'intelligenza, la creatività di una resistenza che è quotidiana ed è fantastico, lo è nelle donne, lo è negli uomini, lo è nei ragazzi. Sono 100.000 le forme di resistenza culturale. Vassim parlava di due espressioni, io penso al Freedom Theater, penso ai ragazzi di Gaza che in quella situazione di prigionia totale e assoluta in realtà cantano, fanno arte, e i migliori pittori sono a Gaza, i poeti, le poetesse sono a Gaza, sotto, che vivono sotto l'occupazione israeliana e anche sotto l'oppressione di Hamas, eppure hanno questa ricchezza, questa voglia di vivere. I comitati popolari parlano e dicono, e molti di voi l'avete visto nella Valle del Giordano, dove resistono perché Israele li vuole cacciare, perché vuole fare milioni di palme e avere sempre più colonie, dove loro dicono: per noi esistere è resistere. Quindi la questione della cultura, del dare un'altra narrativa, che è la narrativa della realtà, della quotidianità dei palestinesi, che è straordinariamente creativa e capace di resistere, non solo col teatro, la pittura, il cinema, ma per esempio con il restauro, con il cercare di mantenere e di far resistere un'identità culturale, un patrimonio culturale che Israele sta permanentemente cercando di distruggere. E questo è fondamentale. Io credo che noi dobbiamo lavorare moltissimo su questo per rompere la narrativa israeliana, rompere l'ipocrisia dei nostri media e far capire appunto qual è la realtà della Palestina, chi sono i palestinesi e le palestinesi. Ma prima si parlava della fine dell'occupazione, uno Stato, due Stati. Io sinceramente non sono molto interessata a queste discussioni, perché penso che sia fondamentale rompere e distruggere l'occupazione militare, perché sia fondamentale bloccare la colonizzazione che Israele sta facendo. Allora, perché sosteniamo i comitati popolari per la resistenza non violenta? Non perché, come dicono alcuni, la non violenza piace agli occidentali. No, chi ha combattuto con le forme di non violenza hanno combattuto in realtà contro il mondo occidentale. Il mondo occidentale usa ipocriticamente la questione della non violenza, mi piace che ci siano i non violenti, però poi in realtà il mondo occidentale è il più violento di tutti. Gandhi, Mandela, tutti quanti hanno in realtà combattuto contro i regimi coloniali. Ora, sostenere la resistenza non violenta palestinese è fondamentale, ma non posso qui fare un'analisi del perché stia crescendo, non soltanto nelle forme di azioni, perché palestinesi non violenti sono sempre stati, ha coesistito la resistenza non violenta anche nel 1936, anche per tutto il periodo della colonizzazione della Palestina, ma è sempre coesistito con forme anche di resistenza armata. Oggi la resistenza armata è stata definitivamente sconfitta. Ora, si può dire che i palestinesi, secondo le regole internazionali, secondo la Convenzione di Ginevra, hanno il diritto, essendo occupati, di resistere anche militarmente. Il problema non è praticare un diritto che ti distrugge, perché da Sabra e Shatila in poi, dalle sconfitte del Libano, dalla sconfitta dei Fedayeen e dal fatto che dalla prima intifada in realtà la lotta militare è stata sconfitta, questa seconda intifada con la deriva militare, e non solo militare, perché non è stata solo resistenza militare contro l'occupazione, sono state anche azioni contro la popolazione civile, si è maturata questa consapevolezza di una sconfitta. Ma non è soltanto l'opportunità di aver capito che la lotta militare è stata sconfitta che porta i giovani dei comitati popolari, e non solo i giovani, a resistere in modo non violento. Io penso, e lo vivo insieme a loro, così come l'avete vissuto voi, vedendoli e praticandoli nelle varie iniziative, da Belain al Massara, a Nahalin, comincia a crescere la convinzione che c'è bisogno di una cultura diversa, di una cultura altra, che la militarizzazione che praticano nella loro vita, perché Israele è uno stato solo militarizzato e anche le menti sono militarizzate, è una cosa che va combattuta. Quindi c'è una crescita di consapevolezza che non è e non deve praticare la stessa cultura del nemico. E quindi c'è anche una forma di resistenza non violenta che è una visione del mondo, delle cose e della cultura. Credetemi, è estremamente faticoso. Mi spiace che Mahmoud non ne abbia parlato, ma resistere in modo non violento alla tragica e terribile violenza dei soldati non è facile, ci vuole veramente molto coraggio. E le caratteristiche, a mio parere, fondamentali, perché noi dobbiamo anche appoggiare i comitati popolari per la resistenza non violenta, è la scelta che loro hanno fatto. La scelta di essere autonomi dai partiti politici, di essere espressione di persone che vivono la realtà cruda dell'occupazione e della colonizzazione. Budrus, Belain sono villaggi in cui il muro ha sottratto il 65% delle terre. Nabisale è il villaggio in cui l'unica fonte d'acqua è stata presa dai fanatici che non arrivano dall'Olocausto, ma che arrivano da Brooklyn e che portano via le risorse di vita della popolazione. Bene, lì, in quella pratica concreta dell'occupazione militare, della colonizzazione, sorgono i comitati popolari contro il muro e gli insediamenti. Sono movimenti, tra l'altro, di paese, villaggi, non sono gli intellettuali che parlano e discettano su qual è la liberazione migliore, eccetera. No, sono contadini, figli di contadini che difendono la loro terra, e questo è estremamente importante, perché in Palestina, come in tutto il mondo, esiste il problema delle differenze tra chi vive nei villaggi e chi vive nella città. Se tu vai nel sud di Hebron e vai al Mufakara, dove vivono nelle cave, dove gli israeliani cercano di evacuare i pastori che sono lì, i palestinesi che vivono a Yatta vedono gli abitanti del Mufakara come in Italia si vedono gli emigranti. Cioè, c'è razzismo anche in Palestina, non è che siccome i palestinesi sono sotto occupazione militare sono perfetti e meravigliosi e sono tutti quanti per la solidarietà e la libertà. Molti sono invece pieni di pregiudizi come siamo noi, mentre i comitati popolari cercano proprio di fare questo, di essere del villaggio, difendere la loro terra sottratta, ma contemporaneamente di unirsi ai movimenti delle città, di scambiare, di far conoscere quello che succede. Il secondo punto, a mio parere estremamente importante, è questa scelta consapevole di lottare insieme palestinesi, internazionali e israeliani. Ora molti parlano di normalizzazione, non si possono avere i rapporti con gli israeliani. Secondo me è una cosa molto miope. Un conto è che Yossi Belain si incontra con Yasser Betrabo, un conto è che giovani israeliani e giovani israeliane vanno lì davanti ai soldati insieme ai palestinesi e dicono no all'occupazione, non voglio essere complice di questo governo israeliano che continua la colonizzazione, oppure di quei soldati israeliani che decidono di lasciare l'esercito e sono oggi insieme ai palestinesi. A mio parere questa è una cosa fondamentale ed importante. Molti parlano del Sudafrica. Sudafrica ha elaborato una strategia in cui i bianchi facevano parte dell'ANC. Erano bianchi che avevano rifiutato l'apartheid, avevano rifiutato che il governo, che il loro governo, che loro quanto bianchi dovevano essere. Quindi una, finisco perché poi Sandra mi uccide. Per cui una delle cause fondamentali è proprio questo lavoro di unità con i palestinesi internazionali. Ora, noi sostenere che cosa significa? In primo luogo credo che significhi lavorare qui nei nostri paesi per riuscire a cambiare le cose, per riuscire a essere capaci di raccontare, di far raccontare a loro che cosa succede, dire la verità e contemporaneamente fare pressioni sui nostri governi perché cambino posizioni. Piccole cose sono state fatte, per esempio, ovviamente la repressione israeliana verso i comitati popolari è estremamente forte. In questo momento ci sono in galera diverse persone, lo sono state anche nel passato. Il lavoro che i comitati popolari sanno fare, quello anche di coinvolgere le missioni diplomatiche, ha fatto sì che per la prima volta nella storia il commissario europeo abbia fatto una lettera chiamando Abdullah Burame, che è stato uno dei rappresentanti dei comitati incarcerato per lungo tempo, difensore dei diritti umani. Piccola cosa per carità, ma cambia l'atteggiamento che si ha verso i palestinesi. Ma non c'è assolutamente possibilità di crescita, e questo i palestinesi e i comitati popolari lo sanno, se non lavorano insieme a tutti gli altri, se non c'è la capacità anche da parte loro, e questo lo diceva anche Mahmoud, di lavorare di concerto anche con i partiti che comunque rappresentano parte della Palestina, sempre meno, ma loro sono un'espressione di società civile, ma sanno con chiarezza che non possono distruggere da soli l'occupazione. Per farlo c'è bisogno delle forze e dei metodi, strumenti di lotta che vengono fatti non soltanto da loro nei villaggi, ma anche nelle città, oppure per esempio tutta la campagna BDS che porta all'estero una cosa molto forte. Ma la realtà dei comitati popolari è la realtà di lotta esistente, di azione diretta e continuamente creatività per riuscire a far sì che cessi l'occupazione militare. Credo che sia compito nostro fare in modo che possano crescere, e che possano crescere sapendo che noi siamo i responsabili veri della continuità, non noi persone, noi siamo qui che, poveracci, cerchiamo di barcamenarci e di mantenere vita in vita un minimo di dignità anche per noi stessi, ma sicuramente sono i governi europei, americani, arabi, le Nazioni Unite che sono responsabili della continuità dell'occupazione militare e della colonizzazione perversa e permanente che lo Stato di Israele fa, che peraltro lo Stato di Israele una volta si diceva è democratico dentro di sé. È finita la festa anche per gli israeliani. La fascistizzazione di Israele è sempre più forte. Non sono più soltanto i problemi con l'occupazione militare palestinese, la colonizzazione dei territori palestinesi. Oggi anche le forze che si ribellano, e sono poche tra l'altro, alla politica del governo israeliano, le loro libertà sono falcidiate. Quindi veramente la trasformazione anche dello Stato di Israele è estremamente grave, non solo per i palestinesi, ma comincia ad essere grave anche per loro stessi. Quindi, grazie, e cerchiamo di fare in modo che davvero la Palestina possa avere un sacco di unità, ma che ci possa essere unità, libertà e uguaglianza.